Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi intitolato Credo il titolo, il sottotitolo Le verità fondamentali della fede, edizioni San Paolo. Come già vi ho detto, questo libro potete trovarlo nelle librerie cattoliche in particolare, e anche potete averlo o scrivendo, richiedendolo qui a Radio Maria, o scrivendo, telefonando. Noi siamo, sono molto contento perché pensavo, o forse l'editore pensava, che un libro di questo genere, credo, fosse un po' fuori moda, e l'editore, cioè la San Paolo, è rimasta sorpresa perché dopo 10 giorni era già esaurito. E adesso ho proceduto appunto alla ristampa, ed è già comunque attiva, è già stato ristampato e già nelle librerie. Questo mi fa molto piacere, cari amici, perché questo ha confermato, cioè ha confermato quello che è, diciamo così, la mia convinzione profonda, e cioè che il problema della fede è oggi il problema fondamentale della Chiesa, perché oggi molti perdono la fede, ma nel medesimo tempo oggi molti vogliono approfondire la propria fede. Molti escono dalla Chiesa, molti rientrano nella Chiesa e vogliono conoscere la propria fede, vogliono sapere che cosa bisogna credere, e questa è la sorte di questo libro, che si è esaurito in pochi giorni. Sta a dimostrare, cari amici, che il problema della fede è sentitissimo dalla gente. Adesso noi, cari amici, stiamo facendo appunto articolo per articolo, sono 12 articoli il Credo, stiamo facendo il primo articolo del Credo. Il primo articolo del Credo, credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Sapete che il Credo è una struttura trinitaria, quindi abbiamo visto, cari amici, cosa vuol dire credo in Dio, abbiamo visto cosa vuol dire Padre, il mistero della Santissima Trinità, abbiamo visto Onnipotente, cos'è l'onnipotenza divina, e quindi i limiti che Dio impone al male in pratica. E poi adesso stiamo vedendo la parola creatore, e abbiamo visto, cari amici, come il problema dell'origine del mondo e della vita umana sia all'origine, cioè questo problema dell'origine del mondo e della vita umana sia al centro della riflessione di tutte le religioni e di tutte le filosofie. E abbiamo visto la risposta che viene dalla Sacra Scrittura, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, cioè la creazione è opera di Dio, Dio ha creato da nulla tutte le cose. Abbiamo visto che la creazione è orientata all'incarnazione. L'incarnazione è orientata alla partecipazione della vita trinitaria da parte di noi uomini. Abbiamo visto, cari amici, che il fine per cui Dio ha creato il mondo, noi diciamo nel Gloria a Dio nell'Alto dei Cieli che tutta l'opera della creazione, della redenzione è orientata alla gloria di Dio. Ma attenzione, la gloria di Dio però non va intesa certamente è un'espressione biblica, no? La gloria di Dio è un'espressione biblica, ma non va intesa nel senso umano, dalla parola, dove per noi la gloria ha un significato di autocelebrazione, per cui noi cerchiamo la gloria. Che cosa sarebbe la gloria che noi cerchiamo, cari amici? La gloria che noi cerchiamo è l'autoesaltazione del nostro io, ma sapete che l'opera della creazione e della redenzione, che prevede anche l'incarnazione, prevede anche la morte in croce, non è certamente una ricerca della gloria di Dio. Cioè Dio non cerca la sua gloria perché non ne ha bisogno. E da chi dovrebbe essere glorificato Dio? La sua gloria è immensa. Allora, che cosa vuol dire che Dio ha creato il mondo per la sua gloria? Appunto, dal punto di vista biblico, la gloria di Dio altro non è se non la diffusione, la partecipazione che Dio fa agli altri, alle creature, della sua divinità, della sua gloria, della sua felicità. Per cui Sant'Ireneo diceva giustamente: gloria Dei est vivens homo, cioè la gloria di Dio è l'uomo vivente, cioè la gloria di Dio siamo noi in quanto sua immagine e somiglianza e in quanto partecipi della sua natura divina. Come d'altra parte dei genitori, in qualche modo, si sentono glorificati dalla riuscita del figlio, quando il figlio è buono, intelligente, riesce bene, è felice, i genitori si sentono gratificati. Ecco, per analogia possiamo dire che la gloria di Dio consiste in quella felicità che Dio prova nel rendere felici noi. Quindi, perché Dio ha creato il mondo? Per rendere partecipi altri esseri creati dal nulla della sua gioia, della sua felicità, della sua perfezione e della sua gloria. Questo è il motivo per cui Dio ha creato il mondo, e San Tommaso, con quella bellissima, porta un motivo di convenienza, naturalmente c'è, prima che il mondo fosse creato il mondo non c'era. La Sacra Scrittura ci dice che il mondo è stato creato nel tempo. In principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi, prima che il mondo fosse creato, il mondo non esisteva. Il mondo non ha aggiunto nulla a Dio. La Sacra Scrittura, cioè Dio, ci rivela attraverso la parola sua, che è la Sacra Scrittura, che il mondo è incominciato nel tempo. Fra l'altro questa verità di fede, che il mondo è incominciato nel tempo, è una verità di fede che non si trova nelle filosofie. Cioè nessuna filosofia e nessuna religione di nessun genere e specie, neanche quelle che più hanno speculato al riguardo, come quella greca e quella indù, hanno mai pensato che il mondo abbia incominciato ad esistere nel tempo. Sia la filosofia greca sia la filosofia indù, che sono quelle certamente le più che più hanno scandagliato il mistero delle origini, ritengono che il mondo sia eterno, e quindi che la materia sia eterna e sia coesistente a Dio. Anzi, ritengono che il mondo in un certo senso sia emanazione di Dio. E quindi il passo a dire che anche il mondo è Dio è breve. Invece la Sacra Scrittura ha portato concetti totalmente nuovi che poi sono stati assimilati anche dalla scienza. E cioè che i concetti nuovi della Scrittura quali sono? Che il mondo non è eterno, ma è incominciato nel tempo. E quindi c'è stato, se così si può dire, un tempo in cui non c'era Dio, in cui non c'era il mondo. Prima che il mondo fosse creato, non esisteva. Quindi il concetto che il mondo è incominciato, nel tempo è un concetto esclusivamente biblico. Non si trova in nessuna filosofia e nessuna religione. Casomai le grandi filosofie, specialmente asiatiche, ma anche quelle greche, pitagoriche, orfiche, eccetera, platoniche, parlano di un eterno ritorno, cioè il mondo, la materia si evolve, si organizza, si dissolve, e poi di nuovo si evolve, si organizza, si dissolve. La teoria dell'eterno ritorno, della materia, eterna evoluzione della materia. Quindi che il mondo sia iniziato nel tempo, che poi è anche l'idea della scienza questa, quando parla del Big Bang iniziale, che il mondo sia iniziato nel tempo è un'idea che noi abbiamo assimilato dalla scienza, ma che in realtà è di origine soprannaturale, viene dalla Sacra Scrittura, è rivelazione divina, che il mondo è incominciato nel tempo, che il mondo non è eterno e che è incominciato nel tempo, è una rivelazione biblica, anche se noi siamo abituati oggi a prendere dalla scienza. Secondo concetto che trovate in nessuna filosofia e nessuna religione del mondo, è che invece è stato rivelato nella Sacra Scrittura, è che il mondo è stato creato dal nulla. In nessuna filosofia, in nessuna religione c'è il concetto di creazione dal nulla. Quindi il mondo creato nel tempo dal nulla è rivelazione divina. Non c'è da nessuna parte, così come l'altra verità di fede, Dio, Santissima Trinità, non c'è da nessuna parte. Sono rivelazioni bibliche, specifiche. Però per quanto riguarda l'origine del mondo è molto interessante sapere, cari amici, che Dio ha creato il mondo nel tempo dal nulla. Queste sono sicuramente espressioni che non trovate da nessun'altra parte, perché in tutte le cosmogonie di tutte le religioni la materia è eterna. È eterna, materia eterna. eterna come Dio. Adesso noi passiamo a precisare sempre più da vicino le grandi verità che Dio ci ha rivelato per quanto riguarda il mondo. E la terza verità che c'è, che è difficile trovare però nelle varie religioni e filosofie, è difficile trovarla, è che il mondo che è incominciato nel tempo e che è creato da nulla è buono. La materia è buona. Perché questa verità è difficile trovarla? Diciamo, non è vero che questa verità non si trovi, per carità, si trova. Si trova, perché basti dire che per esempio i greci chiamavano il mondo cosmos, bellezza. Però non c'è dubbio, cari amici, che già nella filosofia greca, perché lo stesso Platone riteneva che il corpo dell'uomo, che è comunque l'apice del mondo, fosse un carcere in cui è rinchiusa l'anima, c'era già un concetto negativo di materia, come se la materia fosse qualcosa di negativo. Ma soprattutto nella filosofia indù, e in tutta la filosofia asiatica in pratica, cioè non solo quella indù ma anche quella buddista, la materia è considerata qualcosa di negativo, come una prigione da cui liberarsi. Il concetto di liberazione, che c'è nell'induismo e che c'è nel buddismo, è il concetto di liberazione dall'influsso della materia, dal ciclo della materia. Cioè la materia è ritenuta un fatto negativo sia in buona parte della filosofia greca, specialmente quella pitagorica, platonica, orfica, ma anche in buona parte della filosofia indù, anche nel buddismo, benché il buddismo abbia creato grandi civiltà, non si può negare, però la materia è qualcosa un po' di è un po' una prigione, un po' un'illusione, e comunque fonte di sofferenza. Per noi, per non arrivare poi alle filosofie che vengono dette cosiddette dall'altopiano iraniano, quello con l'attuale Iran, che una volta aveva la sede di grandi filosofie come quella del mazdeismo, poi del manicheismo, secondo cui addirittura la materia è male, è il male. Esisterebbe un Dio del bene che è lo spirito, un Dio del male che è la materia, quindi il dualismo radicale. Ebbene, cari amici, la grande novità della Bibbia è questa, che Dio ha creato il mondo nel tempo da nulla e che la materia è buona. È buona. Non solo l'anima è buona, non solo lo spirito è buono, ma la materia è buona. E difatti non è mica per caso, sapete, che nel libro del Genesi dice «E Dio vide che era buono». E Dio vide che era buono, no? Tutto ciò che creava, tutte le opere materiali che creava, si dice sempre che Dio vide che era buono. Perché ripete continuamente? L'autore biblico lo ripete in polemica con quelle visioni del mondo che demonizzavano la materia. Quindi Dio ha creato il mondo dal nulla nel tempo, il mondo creato è buono, il culmine del mondo creato è il corpo umano, dove Dio ha infuso l'anima immortale che è immagine di Dio. Quindi Dio ha creato il mondo buono. L'ha creato buono e poi, e qui naturalmente il pensiero biblico si avvicina per esempio molto al pensiero anche greco, l'ha creato bello, perché non c'è dubbio che uno dei meriti della filosofia greca è di aver chiamato il mondo cosmos, cioè bellezza. E questo però è evidente agli occhi, insomma, che il mondo è bello, bastava guardare un fiore o un'alba o una stella. Non è stato difficile agli uomini capire che il mondo è bello. Allora, la scrittura, da questo punto di vista, è in sintonia con le più grandi filosofie umane, specialmente quella greca, nel dire che il mondo è bello. Ed è ordinato. È stoccato con sapienza e amore. Perciò, ecco dunque, cari amici, la visione del mondo che ci offre, l'interpretazione del mondo che ci offre la Sacra Scrittura, cioè il mondo è creato da Dio per amore, dal nulla, nel tempo, l'ha creato buono, bello, ordinato, retto da leggi mirabili, esprimendo così nella creazione, che culmina nell'uomo, la sua infinita sapienza e il suo infinito amore. Questo dunque è il concetto che andiamo a nucleare, che vorrei completare subito con un altro concetto che non so se riusciremo a completare oggi, ma che è molto importante. Attenzione, cari amici, che Dio ha creato il mondo, ma non l'ha creato già completo, l'ha creato in fase evolutiva. Già questo è contenuto nell'idea di sette giorni, ma come si esprime molto bene il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè Dio, la creazione continua, cioè Dio, la creazione è un progetto, la creazione non è un atto lontano nel tempo, è un progetto che si realizza nel tempo e va verso la perfezione. E anche noi esseri umani siamo coinvolti in questo progetto della creazione e nell'aiutare Dio in qualche modo a portare la creazione verso il suo termine. E quindi, ripetiamo ancora una volta, Dio ha creato da nulla, nel tempo, un mondo buono, bello, ordinato, con sapienza e amore, un mondo che va verso la sua perfezione anche con la cooperazione dell'essere umano, dell'uomo. Vedete che è un piano, questa è una interpretazione del mondo bellissima, e parte l'abbiamo acquisita con la nostra ragione, parte ci è stata rivelata. E adesso andiamo a vedere la pagina 39, cari amici, del nostro libro Credo. Dio ha creato dal nulla, con sapienza e amore, un mondo buono e ordinato. Leggiamo questa pagina. Non sono mancati coloro che hanno affermato e affermano che il mondo è il prodotto di una qualsivoglia necessità, di un destino cieco del caso. Altri hanno colto dalla creazione il manifestarsi di una volontà imperiosa e perversa, come se fosse frutto di un Dio cattivo. E sono quelli che bestemmiano il Padre Eterno quando piove, no? Altri ancora sono propensi a vedervi il predominio delle tenebre del caos. In questa prospettiva la conclusione inevitabile è una visione del mondo pessimistica e negativa, e ce ne sono. Specialmente dall'Asia vengono visioni della creazione pessimistiche e negative. La stessa filosofia di Schopenhauer attinge molto da queste filosofie asiatiche. Non mancano certamente nella realtà creata non solo le imperfezioni, ma persino la presenza del male. Nonostante questi chiaroscuri, come tuttavia non vedere le meraviglie inesauribili della creazione che si rinnova a ogni alba e ogni tramonto. Quindi, cari amici, la Sacra Scrittura non esclude che la creazione abbia delle imperfezioni, ma sono dovute al fatto che la materia finita è la perfezione soltanto di Dio, scusate. E poi perché la creazione è in evoluzione, comunque verso la perfezione. E poi il male c'è, ma l'ha introdotto l'uomo, lo vedremo questo. Gli antichi greci, con la loro proverbiale genialità, hanno chiamato il mondo cosmos, che è sinonimo di bellezza, e i cosmetici sono per la bellezza. Lo si può contemplare sia in un cielo stellato, la bellezza del mondo, sia in un piccolo fiore, oppure, come dice il grande poeta, autore di tragedie, Eschilo, no? Io ho sempre ricordato, quando studiavo il greco da giovane, no? Questa frase di Eschilo che ho riprodotto qui, no? Il sorriso dalle onde del mare. Mi ricordo la frase greca di Esculo, o thalassa gelasas. Me lo ricordo ancora adesso, dopo tanti anni, quando ero ragazzo, questa frase di Esculo in greco, o thalassa gelasas, avendo il mare sorriso, dice Esculo, avendo il mare sorriso. Perché sono le onde del mare, quando il sole al tramonto, all'aurora, le attraversa, sembrano sorridere. Dunque la bellezza la si può contemplare sia in un cielo stellato come in un piccolo fiore. Io ho visto il cielo stellato nel deserto del Sahara, dove non c'è nessuna luce accesa, c'è il buio totale. Beh, quando si vede un cielo stellato nel deserto, si sa cos'è il cielo stellato. Dunque, la si può contemplare la bellezza sia in un cielo stellato come in un piccolo fiore, o nel sorriso delle onde del mare, come ci dice Eschilo, come nel riflesso di un raggio di sole in una goccia d'acqua. La Sacra Scrittura, affermando che il mondo è stato creato con sapienza e amore, si accorda con l'occhio limpido della ragione della scienza. Quindi, la Sacra Scrittura dicendo che il mondo è creato con sapienza e amore si accorda con la scienza che dice che il mondo è ordinatissimo. Dice l'Apocalisse: tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create e sussistono. E il salmista canta con tutto Israele: quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto è fatto con saggezza. Salmo 104, versetto 24. Più l'uomo conosce il mondo e più si rende conto che è l'espressione di un'intelligenza, di una potenza e di una bellezza inafferrabili e infinite. Tuttavia, una delle affermazioni bibliche più originali, tanto da essere considerata unica nella storia della civiltà, riguarda la creazione del mondo dal nulla. Infatti, nelle varie filosofie e religioni precedenti, vi è la tendenza a considerare la realtà come eterna, e l'azione divina consisterebbe nel plasmare una materia preesistente. Quindi, solamente nella Bibbia Dio è creatore, nelle altre filosofie e religioni Dio è un ordinatore, un plasmatore di una materia eterna. La rivelazione biblica ci insegna che Dio, per creare, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 296, non ha bisogno di nulla di preesistente né di alcun aiuto, crea liberamente dal nulla. Tuttavia, l'onnipotenza divina che si manifesta nella creazione dal nulla è ancora più grande e mirabile quando crea la vita nuova dell'anima morta a causa del peccato e quando ridona i defunti con la resurrezione della vita del corpo. Quindi, cari amici, l'onnipotenza divina si manifesta certo nella creazione, ma ancor più quando farà risorgere i nostri corpi da morte, a immagine del Cristo glorioso, ma ancora più grande, cari amici, quando fa risorgere le nostre anime morte a causa del peccato mortale. Infatti Dio, dice San Paolo, lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 17, è colui che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Quando la Sacra Scrittura afferma che il mondo creato da Dio è ordinato e buono, non propone certo verità ostiche alla luce della ragione. Basterebbe soffermarsi sulle leggi cosmiche o sul semplice ritmo delle stagioni per comprendere la precisione mirabile con cui Dio ha disposto ogni cosa. Mi pare che l'orologio del Padre Eterno però sia un po' in ritardo quest'anno, che siamo a metà marzo, abbiamo ancora il tempo di febbraio. Spero che qualche angelo custode ci metta un po' di olio in quell'orologio là. Dunque, se la Terra, nella sua rotazione intorno al Sole, si avvicinasse, pensate com'è preciso il cosmo, cari, faccio un esempio, se la Terra, nella sua rotazione intorno al Sole, si avvicinasse o si allontanasse più del necessario, farebbe tragicamente naufragio la nostra avventura nell'oceano dello spazio e del tempo. Basterebbe che, cari amici, noi ci avvicinassimo un po' più al Sole, bruceremmo tutti. Se ci allontanassimo di più, diventeremmo tutti dei pinguini ghiacciati. Basterebbe, cari amici, un meteorite per creare la più devastante distruzione. Questo però non accade, perché, come dice il libro della Sapienza, al capitolo 11, versetto 20, egli ha disposto tutto con misura, calcolo e peso. Questo universo mirabilmente ordinato e bello è anche buono. Attenzione, cari amici, che io non escludo che ci siano imperfezioni e anche disordini, poi vedremo perché. Perché molti disordini sono causati dall'uomo, attenzione, dal suo pessimo comportamento, compreso l'inquinamento. Questo universo mirabilmente ordinato e bello è anche buono. Lo afferma la Sacra Scrittura fin dalle prime pagine e quante volte la Chiesa ha dovuto difendere la bontà della creazione, compresa quella del mondo materiale. Per convincersene basterebbe che gli uomini guardassero con più attenzione e con più gratitudine a questo splendido giardino nel quale Dio ci ha collocati, provvisto di immense ricchezze. Quindi, per lodare Dio, cari amici, per la bellezza e l'ordine del mondo, basterebbe guardare un po' in giro e uscire fuori dalla prigione, perché noi abbiamo due prigioni nelle quali viviamo, la prigione del lavoro, cioè l'ufficio, la fabbrica, la prigione della macchina, la prigione della stanza, e guardiamo un po' in giro, guardiamo un po' in alto, guardiamo un po' la natura. Andate nella natura, ci diceva la Madonna, e troverete Dio. Nulla nell'universo, nulla in tutto l'universo, dato che le visite su Marte, su Venere, su Giove, sulla Luna, nulla nell'universo viene più bello della Terra. Ed essa, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 299, è voluta da Dio come un dono fatto all'uomo. come un'eredità a lui destinata e affidata. Quindi, cari amici, la terra è una casa bellissima che Dio ci ha dato. E gli uomini un po' la maltrattano questa casa, la sporcano, la maltrattano e soprattutto non sanno che sono in affitto in questa casa e che il padrone è un altro e sono in affitto gratis e neanche ringraziano, se ne appropriano, ne fanno quello che vogliono e dicono che sono loro Dio. Questo è il motivo per cui le cose non vanno bene su questa terra.